When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Che cosa una società considera più o meno tabù? No, ecco. Dove tabù è una parola, diciamo, che gli antropologi hanno imparato da non so più quali tribù della Nuova Guinea, che consideravano appunto certi luoghi, per esempio, vietati, non ci si può andare, no? Quindi da quando gli antropologi hanno scoperto questa parola, che è piaciuta moltissimo, noi usiamo tabù per indicare qualcosa che l'opinione pubblica, la mentalità collettiva di una certa epoca considera qualcosa che non si deve toccare, di cui non si deve parlare o così via, no? Ecco. E in realtà è un aspetto complicato della natura umana. Apparentemente tutte le società elaborano un sistema di divieti di questo tipo, che possono essere estremamente complicati e apparentemente anche del tutto irrazionali. E sbaglieremmo molto se credessimo che le società più primitive, da quel punto di vista lì, siano più semplici, perché non è così per niente. Se voi andate a leggere qualche cosa di serio, approfondito, che ne so, sulle culture degli indiani d'America, per esempio, vengono fuori le cose più imprevedibili, tipo, non so, non mi ricordo più presso quale tribù, ma sono indiani d'America, me lo ricordo, un uomo sposato non deve mai incontrare la suocera. È vietata. Quindi se la vede in incontro deve cambiare strada, voi sghignazzate perché nella nostra società sulle suocere ci sono, lì chissà cosa c'è dietro, ma ce ne sarebbero altri che adesso non mi vengono in mente. Cioè ogni società umana costruisce la sua vita collettiva anche sull'idea ci sono cose che non bisogna dire, argomenti che non bisogna toccare, cose che non bisogna fare. E chi sa queste cose e rispetta questi divieti è uno dei nostri. E se invece uno queste cose non le sa e questi divieti non le rispetta, va escluso. Sono meccanismi che contribuiscono evidentemente alla coesione di una società. Poi la sfera del sesso è particolarmente significativa, evidentemente, anche se appunto anche lì le differenze tra le società, come abbiamo visto anche oggi, possono essere molto molto significative. Però indubbiamente la sfera del sesso è una di quelle che gli esseri umani tendono a percepire come così importante da avere un qualcosa di vagamente sacro e quindi anche dover essere circondata di, per dire, credo che non ci siano molti esempi di popolazioni primitive dove si va completamente nudi. Qualcosina all'inguine è normale anche prima che arrivi il missionario a dirti che andare in giro nudi non si deve e così via. Quindi ogni società ha i suoi e ogni società ha le sue contraddizioni. Se avete letto anche l'introduzione del libro, lì io ragiono di una cosa che mi ha colpito molto, e cioè il fatto che questi autori francesi del 200 appunto sono molto liberi quando raccontano storie di sesso nell'usare le parole adatte, senza farsi problemi, senza ipocrisie, come invece già Boccaccio non potrà più fare, no? Ecco, quindi dicono cazzo, eccetera, eccetera. Però al tempo stesso altre testimonianze ci dicono che anche in quella società lì quelle parole non erano del tutto libere. Perché ci sono addirittura dei fabliot che scherzano sul fatto che in certe situazioni e in certi ambienti le parolacce non si possono dire. E quindi, per esempio, c'è il fabliot in cui, che non mi pare sia nel libro, dello scoiattolo, in cui c'è la signorina di buona famiglia che a un certo punto chiede alla, avendo intravisto qualcosa in bagno, chiede alla mamma: ma quella cosa che hanno gli uomini lì davanti come si chiama? E la mamma diventa matta, perché certe parole le signorine, gli uomini fra loro le usano. Le donne già non dovrebbero, magari certe però alla figlia tu quella parola devi spiegare che non si deve dire, anzi non la dovrebbe neanche conoscere. Quindi il fabliò consiste tutto nel fatto della mamma imbarazzatissima che dice, c'è chi la chiama, vedi, c'è un sacchettino, poi c'è una cannuccia attaccata, però non si chiama proprio così, c'è chi la chiama, ecco, e poi alla fine la figlia la prende così, e dice, come si chiama, insomma, dimmelo come si chiama questa cosa. Adesso voi mi scuserete, scendo nel triviale seguendo il fabliò, e la mamma dice, è il cazzo, figlia mia, non avrei mai creduto di pronunciare oggi con te questa parola. E la ragazza, che ne ha sentite ben altre, dice, ma tutto lì? Ma io ho sentito mille volte, papà dice cazzo tutti i momenti, i domestici dicono cazzo tutti i momenti, anche la mia cameriera dice cazzo tutti i momenti, e tu ti preoccupavi tanto. Però la mamma si preoccupava. Quindi anche lì ci sono società in cui gli uomini possono dire certe cose e le donne invece fanno brutta figura se le dicono. E poi ci sono società contraddittorie come la nostra, dove tu puoi andare su internet e vedere qualunque cosa dal punto di vista delle possibili varianti sessuali, ma veramente qualunque cosa. Però poi se un vignettista fa una vignetta con la moglie di un politico a letto con un altro, allora succede una tragedia nazionale e viene accusato di incredibile volgarità e così via. E quindi, insomma, noi ci portiamo dietro le nostre contraddizioni in questo. È più facile riconoscerle quando si vive fuori da una società, tu vedi quella gente lì e dici, ma come si contraddicono? Noi invece ci siamo immersi dentro e facciamo più fatica probabilmente a riconoscerle.
Dei testi da un francese così antico e arcaico, e quali sono state le fonti che lei ha utilizzato per la traduzione?
Ma in realtà non è, allora, tradurre è un lavoro impegnativo da un certo punto di vista sempre, perché le lingue non si ricalcano esattamente, raramente una parola, certo dog vuol dire cane, va bene, però già in inglese c'è anche un'altra parola per indicare il cane, hound. Allora cosa si sta dicendo? Il mastino oppure il cane da caccia? D'accordo, non si ricalcano precisamente le sfere semantiche delle parole, e poi è pieno di frasi fatte ed espressioni idiomatiche che non puoi tradurre semplicemente, traslare in un'altra lingua, no? Quindi tradurre è complicato, è anche complicato perché, complicato nel senso di stimolante, perché comunque tu stai traducendo qualcosa scritto da un altro e devi aver ben chiaro cosa voleva dire l'autore, e non sempre è così evidente che cosa voleva dire. Quindi questo vale per la traduzione da qualunque lingua. L'antico francese per me è una lingua che mi piace moltissimo, che trovo facilissima, e quindi non mi ha creato nessun particolare problema, devo dire, ecco, assolutamente. Ogni tanto fonti non ce ne sono, nel senso che quello che succede quando traduci è che ogni tanto ti blocchi perché ti dici, ma qui non sono mica sicuro di aver capito. Allora, se esistono già traduzioni, le vai a vedere. Oggi, fra l'altro, tradurre adesso, ma anche dall'antico francese, ma in particolare tradurre dal latino o dal greco antico, oggi, con quello che ti offre internet, può essere un'esperienza straordinariamente facile e interessante, perché se tu stai traducendo un qualunque brano di un classico, ci sono siti dove tu cliccando su, che ti danno il testo originale, e tu cliccando su una parola vieni rimandato a 100 vocabolari in tutte le lingue con le traduzioni possibili di quella parola, e quindi in realtà oggi possiamo fare questo lavoro con una ricchezza di riferimenti e di strumenti. Però quello appunto succede nel momento in cui ti blocchi su un punto specifico e non sei ben sicuro di cosa voglia dire. Una volta dovevi avere il tuo dizionario cartaceo, sfogliarlo e andare alla ricerca di quella parola, e ovviamente ci sono anche i dizionari dell'antico francese, ci sono i dizionari di tutte le lingue del mondo, però con internet oggi questa cosa è potenziata al cubo, ecco, diciamo.